dicevo già che il Salmo scelto perché è bello, la sua particolare bellezza e intensità, qualcosa che abbia a che fare con il brano di questa sera, ma lo riscontro in alcuni versetti, per esempio in quel versetto quarto dove si parla di questo desiderio che diventa richiesta, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, gustare la dolcezza del Signore. Ecco, c'è in fondo in noi, nel profondo, un desiderio magari inesplorato, però anche incoercibile, che è desiderio non tanto di qualcosa, non tanto solo di qualcuno, ma è un po' un desiderio di qualcosa che ci sorpassa, il desiderio del Signore. Ecco, e il brano di questa sera dice che, ecco, forse c'è una specie di adesione, la scontata al Signore che non lo capisce esattamente, no? C'è una specie di fede, un'appartenenza quasi sociologica a una comunità di credenti, ma non c'è una vera comprensione, non c'è un vero abitare nella casa del Signore. Ecco, grosso modo un po' questo che io intendo, così, dirigendoci verso il brano di questa sera, che è il capitolo terzo, ed è una ripresa di qualcosa che noi con Stefano settimana scorsa avevamo già un po' spiegato, cioè al versetto 21 si dice che ci sono i suoi, quelli del suo clan, della sua famiglia, che escono per impadronarsi di lui. Poi viene inserito un discorso che è altrove, con altre persone, difficoltà di accettazione, di comprensione, ma da parte di scribi scesi da Gerusalemme. E abbiamo fatto un po' la volta scorsa una sosta, una spiegazione su questo brano. Noi allora riprendiamo dal versetto che introduce l'incontro di Gesù con i suoi che non lo capiscono, e poi dal versetto 31 al 35. Ecco, va bene, il precedente versetto, senz'altro, va bene. Allora, così, semplicemente prendete il testo, Marco 3, 20, 35. E viene in casa, si raduna di nuovo la folla, così che essi non possono neppure mangiare pane. E avendo udito, i suoi uscirono per impadronirsi di lui, poiché dicevano, sta, è fuori di sé. Lasciamo il brano già letto. Versetto 31. E viene sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori, mandarono da lui a chiamarlo. E sedeva attorno a lui la folla, e gli dicono, ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle di fuori ti cercano. E rispondendo loro dice, chi è la mia madre e i miei fratelli? E volgendo lo sguardo in giro a quelli seduti in cerchio attorno a lui dice, ecco la mia madre e i miei fratelli, chi fa la volontà di Dio, questi è mio fratello e sorella.
Ecco, scusate se aggiungo la voce, ma capita alle volte. E l'altra volta, quando c'ero io, abbiamo visto la chiamata dei 12 che rappresentano tutti noi, siamo chiamati per essere con Lui. Questa chiamata ad essere in compagnia con Lui e tra di noi, e poi questa squadra che ha messo insieme, una compagnia impossibile, come quella tra fratelli, nessuno ha mai scelto i fratelli, neanche i genitori, e neanche i figli, finora. Quindi si capisce che l'amore è qualcosa che si impara. Bene, e qui vediamo i due modi di non essere con lui. Il primo modo riguarda proprio i suoi, i più intimi. Si può essere dei suoi, volergli un bene infinito e essere contro di lui. e vedremo altri esempi oltre a questi. Il Vangelo e la storia della Chiesa è piena di persone che con tanto zelo fanno tanto del male che Dio ce ne liberi. Non certo per cattiveria, solo per fessaggine. Lo amano ma non lo conoscono. Ci fermeremo non alla storia attuale che è troppo comprensibile, ma forse neanche troppo perché ce l'abbiamo qui, ma alla storia all'interno dei Vangeli che ci serve da parametro per vedere come davvero anche i suoi più intimi, più stretti, lo amano talmente che dicono questo qui è matto, portiamolo a casa e curiamolo perché non si fa così. Quei bei doni che ha poteva fare ben altro successo, lui e noi.
Ma quantomeno forse portandolo a casa non è che lo curassero, perché non credo che ci fossero
per l'affetto della mamma
psicofarmaci o altro, ma se non altro dicevano limitiamo i danni, no? Che non nuoccia troppo, perché, ecco, comunicando un po' queste sue idee strane, non pensavano che cambiasse il mondo, però insomma disturbava un po', capito? Era disturbato e disturbato.
Poi pensa sincero Gesù, era molto bravo finché taceva.
Faceva dei bei gesti?
Cioè far camminare uno, dare la vista a un altro, far guarire uno con la febbre, con l'influenza, con la diarrea, quello bellissimo.
Ma quando parlava?
E guastava tutto. Divertisse il perdono per i peccati. Lascia stare il peccato, lascia stare il perdono, solo nome da Dio. Tu guarisci la gente, poi dopo dai il pane e ti facciamo re. C'hai tutti i numeri, ma perché parli? Ti faccio io da rappresentante, dice Pietro, fin dall'inizio. Ti dico io perché devi fare. Sempre grande inquisitore, no? È sempre così. Perché non ha buon senso in quel che dice. Ed è importante invece quel che dice, perché quel che fa lui lo fa anche l'Istituto Ortopedico.
Quel che fa.
Dar da mangiare potremmo farlo anche noi, perché il problema non è dar da mangiare. È che non lo diamo, ma c'è. Quindi il problema di Gesù è che parla e dicendo certe cose rivela tutta la sua stupidità. Se invece tacesse e solo agisse, dicono i suoi parenti questi, che sono Giacomo, Giovanni e Andrea, cioè sono i cugini che si chiamano anche fratelli in ebraico. Almeno c'è anche l'ipotesi che fossero fratelli, che Giuseppe fosse vedovo e avesse sposato Maria, quindi sono anche fratelli di legge, insomma, hanno stesso padre, perché la tradizione di Maria che è vergine è già all'interno del Nuovo Testamento, poi oggi non fa più neanche problema con le scienze che conosciamo, che uno partorisca senza padre. Ecco, proprio la sua famiglia più stretta, nella sua casa, dicono è pazzo, è fuori di sé. Questo lo dicono loro che gli vogliono bene, quelli che gli vogliono male e che lo capiscono, che sono i farisei, gli scrivi, dicono questo, lui bestemmia, chi perdona i peccati se non Dio, dovrebbe trarre la conclusione, allora è Dio. Capiscono perché vuol dire, per questo lo odiano. Quindi si può amarlo senza conoscerlo, perché non lo si conosce, e odiarlo perché lo si capisce, perché Dio non deve essere così, deve essere quello che diciamo noi. Non so se è chiaro.
Quindi ostilità, diciamo, all'interno anche delle persone che sono affettuosamente legate a lui, e ostilità ovviamente in chi appunto è in un atteggiamento di ripulsa, appunto sono ostili. No, sto pensando una cosa, che certe volte delle pie persone, non so se voi siate pie persone, ecco,
credo
dicono
no. Quel che ha messo in croce il Signore, ecco. Però non lo sanno, gli altri almeno lo sanno.
Pie persone dicono, ah, fossi stato là io certamente, fossimo stati là, avremmo avuto delle grosse, grosse difficoltà, perché cosa vedevi? Vedevi una persona, un ragazzo normale, a Nazareth, non è che andasse in giro, mi diceva un mio amico, con un fiocchetto particolare per cui si capiva che lui era il Messia, era l'atteso.
Non aveva il distintivo.
No, non aveva neanche un'aureola per cui spiccasse. Era un ragazzo normale, che è cresciuto pian piano, forse anche con le sue difficoltà, potremmo dire. Senz'altro, uomo,
Dio,
veramente uomo.
Ce ne avrà anche sì.
Non è che facesse quei miracoli di cui raccontano i Vangeli apocrifi, vanno di moda, però raccontano delle storielle, insomma. Perfettamente normale, uomo. Ecco, prima bambino, adolescente, l'adolescenza era piuttosto veloce, giovane e adulto. non si distingueva. Bene. Quindi la fatica c'era.
E adesso vediamo i primi due versetti.
Viene in casa, si raduna di nuovo la folla, così che essi non possono neppure mangiare pane, e avendo udito i suoi uscirono per impadronirsi di lui, poiché dicevano, sta, è fuori di sé.
Bene, e ci troviamo in casa, è la seconda volta, la terza volta che siamo in casa. Prima nella casa di Pietro dove guarisce la suocera e serve, poi nella casa del peccatore dove fa il grande banchetto, e ora in casa. Così, senza dire quale. Ecco, e la casa è il luogo delle relazioni, della famiglia. Ciò che distingue l'uomo dalla bestia è la casa, sono le relazioni. Marito, moglie, figli. Ciò che fa sì che l'uomo sia umano. Ed è simbolo della Chiesa. Di quella casa dove non ci dovrebbe essere la febbre che costringe a farsi servire, ma ci dovrebbe essere la libertà di servire, non di schiavizzare gli altri. In questa casa c'è tanta folla che non possono neanche mangiare pane. Poi ci sarà tutto il problema del pane, sui capitoli successivi, pane e la vita. Non si può neanche vivere. Se non hai tempo per mangiare, non hai tempo per vivere. E tra l'altro nel pane è scritta non soltanto così si mangia come l'animale per sopravvivere. Nel pane c'è il lavoro, c'è la fatica, c'è il sudore, c'è l'ingiustizia, c'è il desiderio, c'è tutta la cultura dell'uomo, c'è tutta la natura che diventa luogo di relazione, di dono del padre, madre e figli, e di accoglienza da parte dei figli, quindi il pane è una cifra della vita. Non si può vivere. E adesso si spiega i due motivi per cui non si può vivere, mangiare quel pane che dà la vita. E il primo motivo riguarda i suoi, ci fermeremo sui suoi, che hanno udito che Gesù era lì. Hanno udito anche ciò che Gesù ha fatto, e questo è ben fatto. E gliel'avevano detto, adesso è il momento, mostrati al mondo e taci, fai solo prodigi, andiamo a Gerusalemme, moltiplicazione di panni qui, un'altra là, ti porti dietro un esercito, facciamo fuori tutti. E così vinciamo noi. Facciamo il califfato dei Gesuiti, del clan di Gesù, dei Nazareni, diciamo, come sono chiamati i cristiani in Israele, a Nazareni, che sono più o meno parenti, quando non si conoscono. Avendo udito che era lì, i suoi uscirono, lui entra in casa, i suoi escono. Per fare che? Per impadronirsi. La parola impadronirsi è una parola che abbiamo già visto quando Gesù si impadronisce dalla mano della suocera di Pietro. E questa mano può finalmente servire. Lo vedremo poi quando si impadronisce il capitolo quinto della mano della bimba morta, la mano è il potere. Cioè, se lui si impadronisce del nostro potere, ci dà il suo potere, che è quello di amare e servire. Quando invece ci si impadronisce di lui, vuol dire ucciderlo. Perché lui è il dono. Se tu ti impadronisci del dono, è ucciso il dono. Cioè, il vero ateo nella Bibbia non è quello che dice Dio non esiste, no. È quello che la fa da Dio sulla terra, da padrone. Quello è il vero ateo, perché Dio non è così. Cioè, nega Dio con la sua azione. Per impadronirsi di lui, impadronirsi di una persona vuol dire ammazzarla, non lasciarla più libera. Perché impadronirsi? Perché è fuori di sé. Interessante, loro stanno fuori e dicono tu sei fuori, in greco c'è il gioco di parole, che stando fuori gli dicono tu sei fuori, fuori dalla casa, fuori dalle relazioni giuste, sono nelle relazioni di impadronirsi perché Gesù a loro serviva moltissimo. Se il tuo paesino, credo di 37 abitanti, c'ha un fenomeno da circo così che fa miracoli, fuochi d'artificio, fa mondo ai lebbrosi, fa tutte queste cose. Abbiamo il futuro assicurato, non solo noi, ma addirittura per Israele, perché il Messia è così. Abbiamo il Salvatore del popolo. E invece questo ha detto delle cose che guastano tutte le cose che ha fatto.
quindi è scemo. Perché col potere che ha, non usarlo.
Ma scusa.
Se voi supponete, no, se i nostri episcopati, i nostri preti avessero potere di fare delle pietre pane, di guarire la gente, di tramutare tutto in denaro, quel che serve come denaro, se no è come il remile che muore di fame dopo, che tramutava tutto in oro anche il cibo, quindi pericoloso. E poi che Dio è con lui, come fanno tutti i partiti, dicono Dio è con noi, soprattutto i nazisti, i Gottmittun, si dicevano, basta. Ecco, con lui avremo a venire sicuro. E invece quel che dice è tutto il contrario. Quando fa miracoli dice non dirlo a nessuno, invece di farsi pubblicità, di mettere fuori, rialzati, tali tacumi è la parola, rialzati, fanciulla, c'è cioè, l'Italia è una fanciulla che deve rialzarsi, perché è morta. Se cominciasse a mettere fuori i manifesti di quel che fa, non si mettesse contro il potere. Ti potrai mettere contro al momento opportuno quando ne hai di più tu. E allora taci e fai intanto. Quando poi hai fatto e tutti con te, puoi anche parlare tranquillo perché gli altri faranno al minimo un concordato e ti daranno non solo l'8 per mille, anche l'80%. Sì. Come hanno fatto con Re Erode in fondo, no? Ci si aldea, tu mi tieni il governo, mi paghi le tasse, e così resti re anche tu, nel peggior delle ipotesi. E invece questo dice no, taci, non dirlo a nessuno, trasgredisce la legge, si fa accusare di come bestemmiatore dalle persone religiose, perché perdona, ma taci almeno, chi se ne frega del perdono, interessa mangiare alla gente. E dicono è fuori di sé. Ora, queste qui sembrano banalità, ma quel che pensano i suoi, che sono tutti, probabilmente hanno preso Maria, può darsi avesse capito di più, ma l'Evangelo non lo dice apposta, perché anche lei ha dovuto, lo dice espressamente Luca al capitolo secondo, io e tuo padre angosciati ti cercavamo, perché ci hai fatto questo? E Gesù gli dice, doveva interessarmi la cosa del padre mio, e si dice, non capirono. Neanche Maria, neanche Giuseppe, ma custodivano la parola, capiranno dopo. Allora, probabilmente prendono Maria, l'iniziativa viene dai parenti, perché era morto Giuseppe, allora toccava, la donna non poteva, non aveva autorità, erano solo i maschi che godevano autorità, quindi hanno preso i maschi della famiglia, e hanno preso Maria dicendo adesso tu lo persuadi con le buone e noi abbiamo l'autorità di farlo ritornare a casa. Adesso dietro questi suoi nella casa è intesa anche la Chiesa, i dodici. Pietro cosa farà? Quando Gesù dirà che il figlio dell'uomo dovrà essere consegnato nelle mani degli uomini, non avrà gli uomini in mano, ma si consegnerà a lui, affronterà la morte, affronterà il male senza fare il male, proprio così vincerà il male, Pietro gli dice no, ti stai sbagliando, credi a me che sono infallibile. E Gesù lo chiama Satana, Pietro, eh? Quando poi nel momento critico, settimana prossima, giovedì santo, nell'orto, arrivano per impadronirsi di Gesù, Pietro cosa fa? Tira fuori la spada, usa i mezzi del nemico, e non si vince il nemico con gli stessi mezzi, con la violenza. Gesù l'ha vinto con l'amore e la violenza. Per fortuna ha tagliato solo un orecchio. Se avesse vinto Pietro, Gesù dice, oddio, tutto da capo, devo ricominciare. L'agonia di Cristo continua grazie a noi. Tutte le crociate che facciamo sono simboleggiate da quella piccola spada, allora piccola, dopo oh, abbiamo sterminato un altro mondo e continuiamo a farlo, se per quello. In nome del bene, eh? Capite allora come si può essere dei suoi e avere lo spirito contrario, ma volendogli bene, perché ti devo proteggere. È per il bene della Chiesa che dobbiamo essere ricchi, potenti, avere prestigio, più degli altri, e così vincendo gli altri in potenza, in prestigio, in potere, esattamente nel male. Non so se è chiaro.
anche Giacomo e Giovanni, che sono le due figure più simpatiche, figli del tuono, e quando sono inviati e sono rifiutati in un villaggio di San Maria, dicono: Signore, ascolta, ti ricordi Eliseo che ha fatto scendere fulmini dal cielo, ha fatto fuori 100 persone? Facciamolo scendere anche lì, dai, vuoi che lo facciamo noi? A te rimane così il buon nome, ma almeno ci pensiamo noi a farlo. È quel che facciamo spesso. Ma per amore suo, perché ha rifiutato te. Vedete come davvero si può voler tanto bene, essere tanto imbecilli da capire niente e fare il contrario di lui. Per cui la strategia di Satana è questa, che chi è buono gli toglie l'intelligenza e gli dà tanta buona volontà, in modo che con tanta buona volontà, a fin di bene, faccia sempre peggio. Non so se è chiaro. Esattamente il contrario di Gesù. Cioè, quelle che per Gesù sono tentazioni, che le pietre diventino pane e prendere la persona per la gola, così dominarle, avere in mano i regni della terra, perché se abbiamo noi il potere e possiamo uccidere gli altri, poi dominiamo noi i buoni, sì, chiaro, chiudiamo l'asse del male e noi siamo i buoni che hanno ammazzato tutti gli altri, grande bontà. Abbiamo pervertito il bene.
Sto pensando come nel quotidiano, traducendo l'amore in ma è per il tuo bene, io credo che si debba un po' guardare dentro, ecco, è per il tuo bene, so io qual è il tuo bene. E dico, nei rapporti di coppia, nei rapporti anche nei confronti dei figli, volere bene è oggetto di discernimento, di attenzione. C'è un modo di voler bene che non è un voler bene. Tra l'altro notavo una cosa in particolare che però vedo nel commento si dice, poiché dicevano, si può anche tradurre, poiché si diceva loro, si scagionano e questi suoi parenti, madre compresa, ma non erano loro che dicevano così, erano altri che dicevano loro, guarda che fuori, quindi provvedi per il suo bene. Va bene, passiamo avanti.
Sì, prima di passare avanti poi vediamo gli altri, ma brevemente l'avete visto la volta scorsa, sì. Quelli che capiscono e non lo amano, lo criticano. E per lo stesso motivo degli altri, perché lo criticano? Se Gesù fosse venuto con potere, assoggettando tutti, facendo il padrone del mondo, realizzando i desideri di ciascuno di essere lui che domina gli altri, magari senza pagare tasse a nessuno, che è l'ideale, perché se no ci smeni, l'avrebbero accettato. Sia i suoi, sia i nemici. E se viene uno potente, anche i romani se avessero visto uno potente avrebbero fatto il concordato, altro che l'8 per 1000 gli avrebbero dato. Con uno così, averlo nell'impero, ti garantiva tutto. Devi farlo anche imperatore. Già non erano schizzinosi i romani, facevano anche gente straniera. Purché siano furbi e puntino al potere e sappiano tenerlo in mano, e lui, col potere che ha, chi gli fa concorrenza? Lo dice addirittura Pilato, no? Lo dice quando è arrestato e Pietro tira fuori la spada e lui dice, lascia perdere, se io volessi difendermi non credi che potrei chiamare 12 legioni di angeli? 12 legioni di angeli aereo trasportate, avrebbe fatto tremare tutta Roma. Lo dice con umorismo ovviamente, no? Che era ciò che si aspettava fin sulla croce. Salva te stesso se sei figlio di Dio. Perché sei ancora in tempo? Era uno spettacolo lì dalla croce. E ci mettiamo sui romani, cominciando da Pilato, il sommo sacerdote, Erode. Proclamiamo la Repubblica indipendente dalla Palestina e poi vediamo cosa si fa. Cioè, era ciò che volevano, ma anche i farisei. Cioè Gesù è stato rifiutato ed è rifiutato dai suoi parenti, da Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Matteo, Giuda Iscariota, per questo motivo. È è stata rifiutata dai samaritani per questo motivo, dai giudei per questo motivo, dai romani per questo motivo, dai cristiani oggi per questo motivo, perché vogliamo un altro Cristo. Secondo il modello che abbiamo in testa noi, di quel Cristo egoista, potente, che domina tutti e tiene in mano tutti, come vorremmo essere noi? E questa è la perversione dell'uomo. E Dio dovrebbe essere il sommo perverso che garantisce ogni perversione tra gli uomini. Non so se è chiaro. E questo è il satanico, penso che si parla dopo, che c'è in noi, ed è per questo che Pietro è chiamato Satana. E allora vediamo adesso il finale.
Versetto 31 riprende: e viene sua madre, prima non era detto che c'era la madre, viene sua madre, i suoi fratelli, e stando fuori mandarono da lui a chiamarlo. Sedeva attorno a lui una folla e gli dicono: ecco, la tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle di fuori ti cercano.
Ecco, c'è sua madre e i suoi fratelli che stanno fuori. E come Gesù ha chiamato i suoi a seguirlo, questi chiamano lui e dice: adesso vieni con noi. Tu devi andare dove vogliamo noi. Se tu vai dove vogliamo noi, noi ti possiamo anche seguire. Perché noi sappiamo ciò che è giusto, ciò che è sano. Tu ti sbagli. Almeno su questo, perché sei buono, certamente, non hai cattiveria, ma sei ingenuo. Sì, è vero. Dio è ingenuo, è stolto, Dio ha la stoltezza dell'amore, perché amare ci guadagni niente, ci dai la vita, ma questo, per questo la vita si realizza. L'egoista guadagna tutto, prende la vita di tutti e butta via anche la sua, perché l'egoista non vive più. Quindi ciò che è stoltezza per l'uomo è la vera sapienza. E noi ci stiamo con lui se Dio fa quello che diciamo noi. Anche nella messa diciamo sempre: ascoltaci Signore. Povero lui, poveri noi se ci ascoltasse. La guerra del Golfo, quelli che chiedevano che Allah distruggesse tutti, Allah è Dio. E che Dio facesse lo stesso, anche Dio è Dio, distruggesse gli altri. Sarebbe bello se Dio una volta ascoltasse gli uomini e non è più nessuno sulla terra. Per fortuna non ci ascolta. Dobbiamo ascoltare noi lui e diventare figli e fratelli. Che se lui ascoltasse noi è finita. Per me la storia finisce davvero se non ascoltiamo lui che ci dice che siamo figli e fratelli. Perché abbiamo la capacità di finirla adesso, una volta no. E allora è interessante, come Gesù chiama, questi lo chiamano a uscire. Chi ci ha chiamati a entrare, a seguire lui, a entrare nella casa dove si può mangiare e vivere, delle nuove relazioni, noi vediamo che vada fuori. Ed è bello, stando fuori lo chiamano.
Sì, due volte hai detto proprio.
Perché lui è fuori. Perché lui è fuori.
Sì, e poi ancora si ripete il versetto dopo. Madre, i tuoi fratelli, le sorelle di fuori ti cercano.
Si parla cinque volte di madre e fratelli. Interessante, vuol dire che proprio la cosa ci tocca a noi. Noi siamo tutti fratelli di Gesù, siamo chiamati a essere madre, a dare la vita a lui nella nostra vita, a diventare noi stessi figli di Dio come lui, insomma. E ti cercano. Quando cercano Gesù è sempre per prenderlo. Ci sarà pure un altro modo di cercarlo, che non è prenderlo, no? Interessante questa parola cercare, almeno in questo contesto, è connessa proprio con... cercano di prenderlo, acchiapparlo. Va bene, e vediamo la risposta di Gesù così.
La risposta di Gesù è una domanda. Rispondendo loro dice: chi è la mia madre e i miei fratelli? La domanda. E volgendo lo sguardo in giro a quelli seduti in cerchio attorno a lui dice: ecco la mia madre e i miei fratelli, chi fa la volontà di Dio, questi è mio fratello e sorella e madre.
Ecco. dicono tua madre e i tuoi fratelli sono fuori e ti cercano, lui risponde chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Cioè c'è una parentela della carne che non è una reale parentela dello spirito. Cioè lo si ama, ma non si ha lo stesso modo, lo stesso stile, lo stesso modo di pensare. Quindi ci si fraintende. Ed è se vuoi il dramma dei discepoli. Infatti il primo rinnega, e gli altri tutti litigano sui primi posti, e l'ultimo tradisce e poi tutti fuggono. Quindi vuol dire che tutti siamo fuori. E come facciamo è andare dentro. Noi che siamo soli siamo fuori. A meno che chi è mia madre e i miei fratelli volge lo sguardo intorno a quelli seduti in cerchio attorno a lui, che c'è proprio periscopio, guarda intorno a 360 gradi quelli che stanno seduti, è l'atteggiamento di chi ascolta la parola. Chi mi ascolta, mi è madre, mi dà la vita, mi fa vivere. Chi ascoltare uno e farlo vivere in sé e dargli esistenza così com'è. Poi questa parola, che ascolto la mia parola, al mio stile, al mio modo di pensare, di vivere, di amare, diventa il mio fratello. Questo è il mio vero parente. Se no, amor di parenti, amor di serpenti.
Porto l'attenzione sul fatto, da non molto tempo, ecco, mi colpivo questo fatto, questo che dice Gesù, cioè è comprensibile in un certo senso che dici ma uno ascolta la mia parola e per dire rientra un po' nella mia filosofia di vita, vive come me, dice Gesù, ecco allora diventa sorella, diventa fratello. No, intrigava un po' a pensare che dice ma diventa mia madre. E per i maschietti sembra che un po' si complichino le cose, dice ma cos'è? E invece mi sembra che sia quanto mai interessante, bello anche, bello sì, perché vuol dire che diamo consistenza tutti vivendo, accogliendo la sua parola, vivendola, quindi realizzando la sua volontà, convivendo la sua partecipazione della vita stessa di Dio, gli diamo la consistenza umana, ecco, come dire, gli creiamo, ecco, quello che è una certa corporeità, per questo è madre anche il maschietto, insomma, che vive.
Tra l'altro anche in ogni relazione, se tu ascolti l'altro, davvero entra in te, lo concepisci, lo fai vivere com'è, diventi madre. Non esiste se ascoltato, accolto, quindi com'è. Quindi è l'ascolto che ci rende madre, non il dato biologico. Anche Maria dovrà ascoltare Gesù per diventare madre. Se no non è madre, sta fuori. E difatti quando non capisce perché andava a cercarlo, no? Quando è scappato in casa a 12 anni, si dice non capiva, ma cosa fa? Custodiva questa parola. Non la buttava via, dice, presto tardi la capirò. Perché l'importante è custodire ciò che non capisci di una persona. Perché se tieni solo quello che pensi tu e quello che non pensi non lo capisci, lo butti via l'altro. Quindi questo ascoltare.
Sto pensando anche sul piano umano, ecco, se tu parli, ti comunichi e l'altro non ti capisce, è come se morissi, no? Cioè qualcosa di te muore, perché non sei, ecco, non sei ospitato, non sei, ma sei concepito, diresti tu.
Se il concetto è questo.
Se il concetto è questo. Se invece l'altro ti capisce, tu ti senti vivere. Senti che vivi, va bene, vivi tu, ma è come se davvero la tua vita si espandesse anche nell'altra persona. Ecco, cioè come un supplemento di vita.
E poi diventi anche fratello perché diventi come lui, perché uno diventa la parola che ascolta, o sorella. Ecco, allora c'è una chiamata e una controchiamata. Anche noi che siamo chiamati dobbiamo stare attenti a non impadronirci di lui, a domesticarlo e fare di lui l'attaccapanni dei nostri desideri, delle nostre opinioni. può amarlo e non conoscerlo, dice amarlo e ascoltarlo.
Grazie, ma lo faccio 50 volte, quindi risparmiate.
Perché si basta. Sente.
Bene, ci teniamo qui.
È dalla peste di Firenze che si saluta.
Perché quando uno sta in tiro, vuol dire era avviato guarigione.
Eh sì, aveva forza per stare in tiro, non era morto.
Salute che se ne va.
No, no, invece no, vuol dire che un appestato che sta in tiro aveva già la forza per stare in tiro. Sta già bene.
Coraggio, adesso proviamo a portare l'attenzione sul testo ancora e così. Quello che abbiamo capito, compreso, accettato. Rileggiamo il testo e...